una notte di giugno caddi come una lucciola sotto un gran pino solitario in una campagna d'olivi saraceni, affacciata agli orli d'un altipiano d'argille azzurre sul mare africano. Si sa le lucciole come sono. La notte il suo nero pare lo faccia per esse, che volando non si sa dove, ora qua, ora là, vi aprono un momento quel loro languido sprazzo verde. Qualcuna ogni tanto cade e si vede allora, sì e no, quel suo verde sospiro di luce in terra che pare perdutamente lontano. Così io vi caddi quella notte di giugno, che tant'altre lucciole gialle valuginavano su un colle dov'era una città la quale in quell'anno pativa una grande moria. Per uno spavento che s'era preso a causa di questa grande moria, mia madre mi metteva al mondo prima del tempo previsto, in quella solitaria campagna lontana dove s'era rifugiata. Un mio zio andava con un lanternino in mano per quella campagna in cerca d'una contadina che aiutasse mia madre a mettermi al mondo. Ma già mia madre s'era aiutata da sé. Io ero nato prima che quel mio zio ritornasse con la contadina. Raccattata dalla campagna, la mia nascita fu segnata nei registri della piccola città situata sul colle. Il mio studio è tra i giardini. Cinque grandi finestre, tre da una parte e due dall'altra. Quelle più larghe ad arco, queste a usciale, sul lago di sole di un magnifico terrazzo a mezzogiorno. E a tutte e cinque un palpito continuo di tende azzurre di seta. Ma l'aria dentro è verde per il riflesso degli alberi che vi sorgono davanti. Con la spalliera volta contro la finestra che sta nel mezzo è un gran divano di stoffa anch'essa verde, ma chiara, marina. E tra tanto verde, tanto azzurro e tanta aria e tanta luce, abbandonarvisi, o stavo per dire immergervisi, è veramente una delizia. È una mia vecchia abitudine dare udienza ogni domenica mattina ai personaggi delle mie future novelle. 5 ore, dalle 8 alle 13. Ma accade quasi sempre di trovarmi in cattiva compagnia. Non so perché di solito accorre a queste mie udienze la gente più scontenta del mondo, o afflitta da strani mali, o ingarbugliata in casi speciosi, con la quale è veramente una pena trattare. Io ascolto tutti con sopportazione, l'interrogo con buona grazia, prendo nota dei nomi e delle condizioni di ciascuno, tengo conto dei loro sentimenti e delle loro aspirazioni. E voglio penetrare in fondo al loro animo con lunga e sottile indagine. Ora avviene che a certe mie domande più d'uno s'adombri o s'impunti e recalcitri furiosamente, perché forse gli sembra che io provi gusto a scomporlo dalla serietà con cui mi s'è presentato. Con pazienza, con buona grazia, mi ingegno di far vedere e toccar con mano che la mia domanda non è superflua, perché si fa presto a volerci in un modo o in un altro. Tutto sta poi se possiamo essere quali ci vogliamo. Ove quel potere manchi, per forza questa volontà deve apparire ridicola e vana. Non se ne vogliono persuadere. E allora io, che in fondo sono di buon cuore, li compatisco. Ma è mai possibile il compatimento di certe sventure se non a patto che se ne rida? Orbene, i personaggi delle mie novelle vanno sbandendo per il mondo che io sono uno scrittore crudelissimo e spietato. Ci vorrebbe un critico di buona volontà che facesse vedere quanto compatimento sia sotto a quel riso.
Io, Fausto Pirandello, nato nel 1899, ho avuto un certo agio di conformarmi al modo di un tempo di libertà, qual era quello della mia fanciullezza. Esso era nello spirito dei grandi e faceva parte delle nostre limitazioni. Le remore poste all'individuo erano allora dettate da una società di individui. E solo quando lo Stato si individuò nella sua difesa per la guerra, crollò l'illusione che le libertà fossero personali di ciascuno. Solo più tardi a Parigi, nel 28, ritrovai una precaria illusione di libertà che si reggeva sui trampoli di un'arzigogolata supremazia di interessi spirituali. E non era che evasione.
Sono le una di notte e io entro nella mia cameretta con l'anima come bella, così piena, slargata, piena di luce. Lo spirito tanto. Una serata così bella, così piena e luminosa. Non mi ricreava lo spirito da tanto tempo. Di Dante. Da D'Annunzio, passando per Pascoli e Leopardi, siamo venuti a parlare di Dante. E l'anima mia. Siamo venuti. Sono venuti. Deliziati. San Secondo e papà. Oh, non so dire. L'anima mia ha goduto. So si è deliziata per delle ore. Provo. Non so dire. Sentendo. Non so esprimere quel che ho provato e provo. Leopardi. Sentendo. E dopo aver sentito leggere Leopardi, è una cosa inesprimibile, un godimento e un tormento.
Lillinetta mia piccola bella, non ti dico nulla di come sono rimasto a Genova in mezzo a quel gran vento gelato, dopo la tua partenza. Per più di 2 ore corremmo io e Stefano per Genova, in quel vento, come 2 pazzi. La mattina seguente partimmo per Roma. Il viaggio lunghissimo prima mi distrasse un po', poi mi stancò tanto, l'angoscia mi riprese. Più tremenda che mai, quando, attraversata via Antonio Bosio, con la neve congelata che scricchiolava sotto i nostri passi, imboccai la nostra fangosa, impraticabile viuzza, quasi campestre, rischiarata dalla luna. Sentii, ad un tratto, sotto quella luna, la tua vocetta cara salutarmi.
Buonanotte, papetto.
Come quando m'affacciavo alla finestra dello studio per vederti andar via, e il pianto mi vinse. E fui quasi per cadere. Ora m'avviene di risentirla ogni sera, rincasando quella tua vocina.
Buonanotte, papetto.
Ogni volta gli occhi mi si riempiono di lacrime e mi sento serrare la gola. La casa mi pare vuota, come la vita mia.
La tenda turchina, che teneva la stanza in una grata penombra si gonfiava a quando a quando a un buffo d'aria che veniva dal mare. Entrava allora con la subita luce più forte il fragore del mare che si rompeva sulla spiaggia.
A domani, Stenu mio, a domani, Stenu mio.
Ho sempre sotto gli occhi la tua fotografia dal campo, il tuo caro riso. Non passa un momento che io non avverta e non senta la tua mancanza, Stefanuccio mio. Basta che, sedendo a tavolino, alzi gli occhi alla tua fotografia che mi guarda intensamente, e quando siamo a tavola, e quando entro nella tua stanzetta che da tanti mesi t'aspetta, Un gran peso di tristezza grava allora sulla noia di questa mia monotona, amarissima esistenza e sospiro con angoscia alla speranza di giorni migliori.
Sibilla Lerano.
A Luigi Pirandello, devoto
madre, con tutto il mio amore, la mia devozione, la mia riconoscenza per l'esempio sublime
di Pirandello, con affetto devoto,
la speranza del e facendo di Stefano, a papà di 40 anni, padre vero, Roma, 14 giugno, con 1935.
La mia devozione, la mia riconoscenza per l'esempio sublime al maestro di
Raffaele.
A Luigi Pirandello, luce mediterranea del mondo.
Luigi Pirandello, affettuosamente Luigi Capuano.
Com'è? A Luigi Pirandello, ammiratissimo, confiant e cordial hommage, Gaston Bartini. Pour Luigi Pirandello, d'un cœur fidèle, Benjamin Trévieux.
Luigi Pirandello, maestro sole, Orio Vergani.
Maestro sole. Sole. Ma come? Mamma, tu qui? Tentenna il capo e gli occhi brillano vivi dal fremito interno dei ricordi. L'ombra si è fatta tenebra nella stanza. Non mi vedo e non mi sento più, ma sento come da lontano, lontano, un fruscio lungo, continuo di fronde che per poco mi illude e mi fa pensare al sordo fragorio del mare, di quel mare presso al quale vedo ancora mia madre. Mi alzo, m'accosta una delle finestre. Gli alti giovani fusti d'acacia del mio giardino, dalle dense chiome, indolenti s'abbandonano al vento che li scapiglia e par debba spezzarli, ma essi godono di sentirsi così aprire e scomporre le chiome e seguono il vento con elastica flessibilità. È un moto d'onda o di nuvola e non li desta dal sogno che chiudono in sé. Sento dentro, ma come da lontano, la sua voce che mi sospira.
Guarda le cose anche con gli occhi di quelli che non le vedono più.
Guarda le cose.
Ne avrai un rammarico, figlio, che te le renderà più sacre e più belle. Che te le renderà più sacre e più belle.
Oltretutto nonno era pittore. Ogni tanto dipingeva. E noi nipoti bambini assistevamo a quest'altra manifestazione della sua vitalità. O ne sentivamo parlare e vedevamo alcuni dei quadri che aveva dipinto in altri momenti o in altri luoghi. Luigi Pirandello non poteva starsi quieto e inoperoso neanche nei pochi giorni di vacanza. Un'estate lo vedemmo armeggiare coi pennelli all'aperto su un quadro piccolo così, ma un poco meno dei suoi soliti, che erano quasi sempre delle tavolette di un formato poco più grande di una cartolina. Doveva essere l'estate del 33 perché quello fu l'unico anno in cui il figlio Fausto, il pittore vero, era venuto anche lui con Pompilia e Pierluigi a Castiglioncello. Nel paese toscano di mare si abitava tutti vicini, a pochi minuti di strada gli uni dagli altri. Pirandello, la mattina, alla spiaggia, si era già accordato col figlio che gli avrebbe fornito la materia prima, quadro, pennelli, colori, acquaragia, perché difficilmente si sarebbe potuto attrezzare al Villino Conti. Precisi nella memoria si rifanno i movimenti di zio Fausto che si industriava ad apparecchiare per dipingere tra equilibri precari sopra un finto cavalletto e una sedia. Nonno, a cui sembrava bastare quel poco dispositivo e già quasi smaniava di cominciare come se si stesse perdendo tempo. Pirandello era così, impaziente nei preliminari, come se dall'idea di un'azione al farla non dovesse interporsi intervallo.
Vorrei avere con me la scatola dei colori. Guardando la pineta, mi è venuta una struggentissima voglia di dipingere. Vorrei fare per te, Marta, almeno un bozzetto di questa pineta. Nel folto grandioso della verdissima macchia assolata ci sono gli scheletri bigi di due immani cipressi. Uno, un po' reclinato, tristissimo. L'altro, invece, erto e possente. Così, tutto preciso e intero nella trama dei bronchi e delle frondi che formavano la corona sul tronco vigoroso, vederlo arido, senza più una foglia, tra i tanti compagni vivi attorno, fa una gran pena. Sono sicuro che se avessi pennelli, tavolozza e colori, saprei esprimere bene questa pena. Sto qua, ad Anticoli, a dipingere. E vorrei cambiar professione. Punto e a capo.
Se mio padre dipingeva, dipingeva anche mio fratello. E questa petulanza indispettiva a me solo, cui per l'età tenera si vietava l'esercizio di quelle arti belle. Se contrariato e avvilito mi rivolgevo a mia madre, la trovavo intenta a ricamare fiori e arabeschi con variate matassine di seta di incredibili colori. Estri anche questi, ma castigati da certe false righe di disegni obbligati e accuratamente trasferiti sul panno nero col gesso o largamente imbastiti a filo bianco.
Deve sapere che abbiamo tutti come tre corde d'orologio in testa: la seria, la civile e la pazza! E via, sì, sono pazzo! Ma allora, per Dio, inginocchiate! Inginocchiatevi! Vi ordino di inginocchiarvi tutti davanti a me, così! E toccate tre volte la terra con la fronte! Giù! Tutti davanti ai pazzi! Si deve stare così!
È con immensa soddisfazione che esprimo la mia rispettosa gratitudine alle vostre maestà per aver graziosamente onorato questo banchetto con la loro presenza. Mi sia concesso di aggiungere l'espressione della mia più viva gratitudine per il caloroso benvenuto che mi è stato riservato e per il ricevimento di questa sera, degno epilogo della solenne cerimonia di oggi, durante la quale ho avuto l'onore incomparabile di ricevere il premio Nobel per la letteratura del 1934 dalle auguste mani di Sua Maestà il Re.
Il conflitto immanente tra la vita e la forma è condizione inesorabile, non solo dell'ordine spirituale, ma anche di quello naturale. La vita che si è fissata per essere nella nostra forma corporale a poco uccide la sua forma. Il pianto di questa natura fissata è irreparabile.
Tozzi e Pirandello non potevano non amarsi in quel che scrivevano. E di questo amore si può anche trovare radice in quel che l'uno e l'altro in quegli anni scrissero di Verga. Federico Tozzi è stato il primo scrittore in Italia a riconoscere in Pirandello il grande scrittore. Delle opere di Pirandello diceva che esistono solo perché non se ne può fare a meno. e lo stile è continuamente in balia di tutti gli scatti, di tutte le giocondità e le tristezze, di questa inquietudine che si convince di essere indispensabile. Non è una prosa che prende vita dalle parole, ma sono le parole che prendono vita da quel che è dentro. Le parole sono raschiate, assottigliate, rese quasi imponderabili, adoperate senza nessun riguardo, messe lì, magari, costringendole a fatiche inattese, ma hanno un taglio che non sbagliano mai. Sono parole leali, hanno umiltà rabbiose e anche cattiverie intelligenti. Il Pirandello non le adopera come le trova nel vocabolario. Il Pirandello non le adopera come le trova nel vocabolario. Il Pirandello non le adopera come le trova nel vocabolario. Il Pirandello non le adopera come le trova nel vocabolario. Egli le mette un poco di traverso perché anch'esse, con questa positura, prendano parte al significato di tutta la prosa. Qualche volta sembrano impiccolite perché debbono stare troppo fitte, tanto c'è bisogno di compattezza intima. Ma si sente che esse, nel lavoro, diventano tutte d'una stessa razza e non sarebbe più possibile confonderle con quelle di altri. Confonderle con quelle di altri.
Ecco, a Milano ho messo di Pirandello col preciso incarico di scritturarmi prima attrice.
Ecco, a Milano ho messo di Pirandello col preciso incarico di scritturarmi prima attrice. La nostra intesa avvenne così, senza esserci veduti né esserci parlati. Io avevo già recitato al Teatro del Popolo in una sua commedia, ma non è una cosa seria, e avevo trovato facile e piano ciò che agli altri pareva invece tanto difficile e complicato. Ma non sapevo altro di lui. Mi furono mandati due copioni perché io ne scegliessi uno per il mio esordio. Seppi poi che era come una trappola di Pirandello per saggiare il mio coraggio e la mia sensibilità artistica. Uno dei due lavori era Nostra Dea di Massimo Bontempelli, ed era proprio quello che Pirandello si attendeva in segreto che io scegliessi. Ma io lo scelsi sudando freddo. Roma non la conoscevo ancora. Era con Napoli una delle poche città che il giro delle mie recite aveva lasciato fuori. Arrivai a Roma con mia madre e corsi subito al Teatro Odescalchi per prendere il mio posto. La compagnia era già riunita da qualche tempo. Io, ancora impegnata, arrivavo ultima. Un uomo calvo e con una piccola barba a punta, nell'oscurità del palcoscenico, il viso pallido e solcato, era balzato in piedi con un'agilità portentosa, in contrasto col suo aspetto. Appena qualcuno disse il mio nome e una mano calda e vigorosa scosse più e più volte la mia, con quella cordialità che è propria soltanto agli uomini che sanno dare e fare il bene.
E una mano calda e vigorosa scosse più e più volte la mia, con quella cordialità che è propria soltanto agli uomini che sanno dare e fare il bene.
Preferisco non tornare in quello studio e affidarmi alla memoria. So che hanno applicato un cartellino col numero a ogni mobile e oggetto. Al cannello della penna, al calamaio, alla sedia, ai libri, a tutto. Come avranno fatto con quel cassetto dove c'era un mucchio di foglietti di appunti alla rinfusa, come in un sacco. E il manoscritto diligente dell'Enrico IV? C'è la sua vecchia valigia di cuoio, la macchina da scrivere. Sulla parete di fronte alla porta un dipinto del figlio Fausto, una crocifissione. Sotto, sullo scaffale, c'erano alcuni ritratti di amici. Nel mezzo della stanza, lungo una diecina di metri, c'era il vaso greco figurato su una colonnina, ricordo della sua Sicilia. Al soffitto, nel mezzo, un vecchio lampadario di Murano, grande e magnifico. Il tavolino nell'angolo a destra era quello cui egli si era sempre seduto dall'età delle prime ambizioni letterarie, della fattura classicheggiante di quel tempo. Un tavolino di falso 500, come gli scaffali, come la sedia, come le due o tre scranne di quello stile che chiamano Savonarola. E queste portavano incisa l'immagine del domenicano nello schienale, E il suo appartamento, come egli se lo mobiliò negli ultimi anni, diceva qualche cosa della sua vita esteriore. Nulla di quella intima. Gli oggetti da cui era attorniato non fornivano nessun indizio intorno alla sua personalità. Non c'era in lui affezione verso nessuna forma. Ecco, se non verso quel vaso greco. Grigio, diligente, scriveva con un dito sulla macchina come se stesse sempre imparando. E stranamente la sua fatica pareva uno scherzo. Lasciava infilato nella macchina il foglio cominciato, senza ombra di difesa o di segreto. Ve lo poteva anche leggere, perché era di quelli che leggono le proprie cose e poi stava a sentire i vostri commenti, come se gli leggeste la mano o le carte.
Bruciatemi! Il mio corpo, appena arso, si è lasciato disperdere, perché niente, neppure la cenere vorrei avanzasse di me. Ma se questo non si può fare, sia l'urna cineraria portata in Sicilia e murata in qualche rozza pietra della campagna di Girgenti, dove nacqui.
Quando Pirandello morì, Bontempelli era a Roma, io a Firenze. Mi chiamarono la mattina presto, saranno state le 9. Una voce anonima mi dice: mi incarica Sua Eccellenza Ugo Oietti, da Roma, di avvertirla che è morto Pirandello. Non vedevo intorno a me che dolore, rinuncia, disperazione. Il giorno dopo tornò Massimo da Roma e subito alla stazione mi investì con ira per un non nulla. Poi mormorò: scusami, soffro tanto, ho bisogno di urlare. Massimo e io non sapevamo darcene pace. Evitavamo di nominarlo. Ne parlavamo al presente, come fosse ancora vivo.
Lui è ora quelle cose, non più come erano, quando avevano ancora un senso per lui. Quelle cose che per se stesse non hanno alcun senso e che ora dunque non sono più niente per lui. E questo è morire. Il muro della villa? Ma come? Ne è già fuori. La luna vi batte sopra. E giù è il giardino. La vasca grezza è attaccata al muro di cinta. Il muro è tutto vestito di verde dalle roselline rampicanti. L'acqua nella vasca piomba stille. Ora è uno sbuffo di bolle, ora è un filo di vetro limpido, esile, immobile. Com'è chiara quest'acqua nel cadere. Nella vasca diventa subito verde, appena caduta. È così esile il filo, così rade a volta le stille, che a guardar nella vasca il denso volume d'acqua già caduta è come un'eternità di oceano. A galla tante foglioline bianche e verdi, appena ingiallite, e a fior d'acqua la bocca del tubo di ferro dello scarico, che si berrebbe in silenzio il soverchio dell'acqua, se non fosse per queste foglioline che, a tratte, vi fanno ressa attorno. Il risucchio della bocca che si ingorga è come un rimbrotto rauco a queste sciocche, frettolose, a cui par che tardi di sparire ingoiate, come se non fosse bello nuotar lievi e così bianche sul cupo verde vitreo dell'acqua. Ma se son cadute, se sono così lievi, e se ci sei tu, bocca di morte, che fai la misura. Sparire. Sorpresa che si fa di mano in mano più grande, infinita. L'illusione dei sensi già sparsi, che a poco si svuota di cose che pareva ci fossero e che invece non c'erano. Suoni, colori, non c'erano. Tanto freddo, tutto muto. Era niente. E la morte, questo niente della vita, com'era? Quel verde, ah, come all'alba, lungo una proda, volle essere erba lui, una volta, guardando i cespugli e respirando la fragranza di tutto quel verde così fresco e nuovo. Groviglio di bianche radici vive e abbarbicate a succhiar l'umore della terra nera. Ah, come la vita è di terra e non vuol cielo se non per dare respiro alla terra. Ma ora lui è come la fragranza di un'erba che si va sciogliendo in questo respiro, vapore ancora sensibile che si dirada e vanisce, ma senza finire, senza aver più nulla vicino. Sì, sì, forse un dolore, ma se può far tanto ancora di pensarlo, è già lontano, senza più tempo, nella tristezza infinita d'una così vana eternità. Una cosa, consistere ancora in una cosa, che sia per quasi niente, una pietra, o anche un fiore che duri poco, ecco, questo geranio. Guarda giù nel giardino, quel geranio rosso, come s'accende. Di sera qualche volta nei giardini s'accende così, improvvisamente, qualche fiore. E nessuno sa spiegarsene la ragione.
Ecco i giganti! Ecco i giganti!
Scendono dalla montagna!
Tutti a cavallo, parati a festa!
Sentite, sentite! Paiono i re del mondo!
Vanno alla chiesa per la consacrazione delle nozze!
Andiamo, andiamo a vedere!
No, nessuno si muova, nessuno si faccia vedere. Se dobbiamo andar su a proporre la recita, restiamo qua tutti a concertare la prova.
Ma... tu non hai paura, Ilse? Li senti?
Tremano i muri!
Pare la cavalcata d'un'orda di selvaggi.
Io ho paura! Ho paura!
Io ho paura! Ho paura!
Io ho paura! Ho paura!
Io ho paura! Paura!
Io ho paura! Ho paura!